Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno. Domani la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compierà 60 anni, era infatti il 10 dicembre 1948. Eppure, secondo una recentissima ricerca che è stata presentata in questi giorni alla Camera, dicevamo, questa ricerca certifica che il 50% dei giovani italiani non ne ha mai neanche sentito parlare. Allora ci chiediamo se festeggiare la dichiarazione non è che un atto retorico oppure un evento dovuto. Noi ne parliamo con Paolo Bustaffa, il direttore della SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, agenzia di stampa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Paolo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi. Ecco, la domanda che poni è certamente preoccupante, però io dico subito che non darei nessuna colpa, nessuna responsabilità ai giovani, perché se i giovani non hanno sentito parlare, come ricordavi poco fa, di questa importante dichiarazione universale, significa che qualcuno non ha parlato, è mancata una trasmissione di informazioni e di conoscenza, e allora qui ecco che noi ci troviamo di fronte a un'assenza di adulti ancora una volta, e in particolare ci riferiamo alla scuola. Quindi benvenuto a questa riforma che intende riportare l'educazione civica all'interno delle discipline scolastiche, e questa forse è una possibilità che abbiamo per ritornare su questi grandi temi che hanno costruito da 60 anni anche il cammino dei popoli in tutto il mondo. Certamente questa assenza è stata e rimane preoccupante, come ricordavi tu, per quel dato. Ci auguriamo però che si possano recuperare i ritardi e accorciare le distanze.
Possiamo dire dunque che c'è molto da fare per riuscire a far sì che questi diritti umani nel mondo vengano pienamente rispettati, però è anche vero che qualcuno sostiene che ci dovrebbero essere ulteriori nuovi diritti da inserire. Come allora gestire o analizzare questa doppia faccia, doppia situazione?
Ecco, intanto volevo tornare un momentino sulla prima risposta, perché mi hai dato lo spunto con la seconda domanda. Se è vero che i giovani non conoscono, diciamo così, la dichiarazione, però è vero che sono molto sensibili a questi temi, perché davvero noi, per quello che è il nostro osservatorio, vediamo anche quanto accade in termini di volontariato, di impegno per la pace, per la solidarietà e per la giustizia, c'è nei giovani una sensibilità, non c'è quella conoscenza a cui facevamo riferimento. Tu dici ora quali altri sforzi? Ecco, va detto questo, che noi siamo passati ai diritti di prima generazione, che sono quelli civili e politici, a quelli di seconda generazione, che sono i diritti economici e sociali, ed ora siamo in quelli di terza generazione, che sono quelli che si riferiscono a un diritto di solidarietà, a un diritto collettivo dell'uomo e ai diritti della collettività, e qui ci sono i diritti culturali. Ecco, su questo piano c'è davvero molto da compiere, perché in questo contesto di diritti culturali si inserisce anche il grande tema della libertà religiosa, e qui davvero abbiamo della strada da compiere. Abbiamo visto ancora recentemente dei rapporti sulla libertà religiosa nel mondo che fanno molto pensare. Anche in Europa ci sono situazioni ancora di non rispetto pieno dei diritti della libertà religiosa, e questo diritto e questa libertà religiosa è poi un fondamento di tutti gli altri diritti. In realtà questo è un aspetto sul quale peraltro la Chiesa, e anche e in particolare Benedetto XVI, come sai, interviene molto frequentemente.
Spessissimo. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, possiamo dire che si presenta allora come un ideale comune da raggiungersi in tutti i modi, ovviamente leciti, da tutti i popoli, da tutte le nazioni. Mi domando allora se l'ideale comune può essere paragonato come dice il Papa, ad una legge naturale. Io a questo punto vorrei farti ascoltare un frammento del discorso di Papa Benedetto XVI ai membri della Commissione Teologica Internazionale che sono stati ricevuti in questi giorni in Vaticano, proprio in occasione della sessione plenaria. E il Papa si è appunto soffermato sulla legge naturale, prendendo comunque spunto da un documento in via di approvazione sul tema alla ricerca di un'etica universale, nuovo sguardo alla legge naturale. Allora io chiederei alla regia di farci ascoltare l'estratto.
La legge naturale costituisce la vera garanzia offerta ad ognuno per vivere libero e rispettato nella sua dignità di persona e per sentirsi difeso da qualsivoglia manipolazione ideologica e da ogni sopruso perpetrato in base alla legge del più forte.
Quindi legge naturale, ideale comune?
Ma quello che abbiamo ascoltato poco fa è il fondamento di tutta la riflessione che noi possiamo fare attorno ai diritti umani, e anche noi, proprio in una nota che abbiamo pubblicato la settimana scorsa, abbiamo pensato e scritto quello che ora tu hai fatto ascoltare del Papa, perché davvero alla base dei diritti umani c'è la legge naturale, la legge della ragione, mediante la quale ogni persona penetra l'umano, entra cioè nell'umanità e coglie tutti i beni che lo costituiscono e lo realizzano come persona. Ecco, qui noi arriviamo a dire che questa dichiarazione dei diritti dell'uomo è scuola di intelligenza, di fiducia nell'intelligenza, nella sua capacità di pervenire alla verità dell'uomo, parole che il Papa continua a ripetere, peraltro con questo grande suo insegnamento di puntare sulla ragione, di far comprendere come attraverso la ragione, questo dono che noi abbiamo ricevuto da Dio, possiamo costruire un mondo migliore di giustizia e soprattutto di verità. Quindi il diritto naturale che sta, il diritto umano, chiedo scusa, che sta sulla, fondato sulla verità dell'uomo, e questo è un richiamo forte che ci viene e che porta anche a superare, io credo, delle situazioni che viviamo ancora nel mondo, perché l'intelligenza dovrebbe essere, e anzi noi diciamo così, è un bene che appartiene a tutti.
Tu all'inizio hai sottolineato come in realtà i giovani non siano colpevoli, responsabili di questa loro ignoranza nei confronti della Dichiarazione Universale. Appunto, da questa recentissima ricerca è emerso che il 50% dei giovani italiani non ne ha mai neanche sentito parlare. Allora immagino che questo tema ci porti a riflettere sugli ulteriori sforzi da fare, cioè insegnamento e educazione. Ma se c'è una mancanza di maestri, come a questo punto riuscire a farsi sentire e avvertire di questo pericolo?
Ecco, guarda, nella domanda che fai ci sono diverse riflessioni, anche quella del maestro mi sembra importante. A me viene subito alla mente una figura di cui abbiamo ricordato, stiamo ricordando i 40 anni della tragica morte, che è Aldo Moro. E proprio Aldo Moro scriveva: questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Sembra quasi una contraddizione il dire che il futuro dei diritti è la riscoperta del senso del dovere, ma io credo profondamente che questa è la direzione da compiere nel momento in cui il dovere non è inteso come un peso, ma come una responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti degli altri. Il diritto non può prescindere dal dovere, ecco allora che qui si vede qual è lo sforzo fondamentale da compiere. Poi ci saranno altri sforzi più specifici che riguarderanno, come ho ricordato prima, il tema della libertà religiosa, che significa il diritto all'uomo di pensarsi al di sopra di se stesso, cioè il tema della trascendenza, che nessuno può ovviamente violare come un diritto fondamentale della persona. Ma è questo tema del dovere che fa pensare molto a una stagione nuova che occorre inaugurare, per la quale io non credo che i giovani saranno insensibili, perché essi stessi si rendono conto che quello del dovere è proprio un percorso per poi avere garantiti, avere rispettati i propri diritti e rispettare quelli degli altri.
Paolo, un'ultima domanda a proposito della preparazione dei giovani. Mentre parlavi mi è venuta in mente la figura di De Gasperi, tra l'altro è uscita una nuova pubblicazione, un audiolibro su questa figura interessantissima. È anche vero che non ci sono delle scuole di politica, di pensiero per anche cercare di creare uomini politici formati su tutti i fronti, soprattutto quello morale.
Qui tocchi un tasto delicatissimo e importante. Ti ricordi il Papa Cagliari quando fece quella riflessione sulla necessità di una nuova classe dirigente politica? Certamente è vero anche un'altra cosa: mentre noi due abbiamo citato due maestri che sono ormai avanti a noi, diciamo così, Moro e De Gasperi, quindi richiamiamo i padri, e che è fondamentale questo farlo perché la storia e la memoria sono indispensabili per costruire il futuro. E con questo però poniamo il dito sulla piaga, cioè della presenza o assenza dei maestri oggi. Le scuole di formazione non intese come scuole di semplice istruzione, ma di condivisione dell'esperienza, delle speranze, delle sofferenze della gente che vive accanto a noi. Ecco, questa è qualche cosa che si è cercato di ritrovare dando vita a dei corsi di formazione, dando vita a delle esperienze, ma davvero qui il cammino è ancora molto lungo. Non bisogna scoraggiarsi, assolutamente no. Io credo che qualche segnale possa esserci, e da parte della comunità cristiana, delle associazioni, del laicato cattolico in particolare, qualche cosa si sta muovendo. Faccio riferimento anche ai temi dei forum per la famiglia, i forum Scienza e Vita, queste forme di associarsi attorno a grandi temi, che sono temi sui quali occorre avere ed esprimere un pensiero politico e un impegno politico.
Io ringrazio Paolo Bustaffa, direttore del SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, agenzia di stampa, ricordiamo, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Paolo, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie anche a tutti voi, buona giornata.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo venne adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, appunto il 10 dicembre del 48, ed è un riferimento cruciale per la nostra cultura, potremmo dire per la cultura appunto di tutto il mondo. E c'è chi attraverso un'organizzazione non profit che dal 2002 lavora per favorire le condizioni di sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie in difficoltà, si impegna a istruire, a educare ai diritti umani e non solo. E ne parliamo con il presidente della Fondazione Pangea Onlus, Luca Lopresti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e ben ritrovati ai vostri ascoltatori.
Allora, Luca, voi con il vostro costante impegno avete anche il compito di educare, quello ai diritti umani, di educare ai diritti umani sembra quasi un'assurdità, eppure c'è bisogno anche di questo.
Sì, ha detto bene, sembra proprio un'assurdità, tanto è che Fondazione Pangea, col suo lavoro proprio anche di educazione ai diritti umani, non solo, perché noi ci adoperiamo sul campo perché la vita riparta attraverso progetti di sviluppo per le donne, con la microfinanza, microcredito, eccetera, ma il nostro lavoro qui anche nelle scuole di educazione mi consente di vedere quella che è la percezione rispetto alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani di tanti ragazzi. E di varie età, io parlo dei bambini più piccoli, delle scuole elementari all'università. Ecco che con grande stupore e in parte anche piacere mi accorgo che molti di loro non hanno mai letto o mai sentito nominare di questa Dichiarazione Universale, che compie 60 anni, l'avete ricordato. E con stupore dico, perché è un libro, un testo importante che è alla base della nostra vita dal giorno stesso in cui noi si viene al mondo, e con piacere perché significa che evidentemente non molto abbiamo a che fare con i paragrafi che ci sono nei nostri scritti e che quindi non dobbiamo ricorrere ricorre quotidianamente al Tribunale Penale Internazionale. Però ecco che conoscerli, approfondirli, valutarli e esserne proprio a conoscenza, ribadisco questo punto, è fondamentale, perché la vita è proprio espressa in quei capitoli e la vita deve essere rispettata ogni giorno e anche qui.
Immagino che sentiate anche la responsabilità di educare le nuove generazioni. Vi sentite soli in questo impegno?
No, assolutamente soli no, tante sono le organizzazioni che si adoperano e tanti anche gli insegnanti che ci chiamano, per cui il lavoro è quotidiano, noi spetta di iniziare un percorso, spetta di incominciare un discorso e molto spesso però con gli insegnanti troviamo molta collaborazione, molto desiderio perché si approfondiscano le tematiche, sempre in relazione al fatto appunto che Pangea poi riconduce la teoria di una dichiarazione universale dei diritti umani a un lavoro pratico che ti mette nella condizione di credere che il mondo si possa veramente cambiare e che le situazioni non debbano essere accettate per quello che sono quando sono negative.
Si parla di nuove generazioni con poca speranza, la tua esperienza?
No, io questo non lo credo, mi ritengo giovane, anche ho 45 anni e ritengo che la speranza e la forza per costruire un mondo diverso ci siano. Spetta a noi, non si può incolpare nessuno di non avere speranza o di non avere futuro, di non credere nel futuro, spetta proprio a noi, e qua mi ci metto anch'io, a tutte le persone che hanno più di un'età giovanile, diciamo così, a insegnare che la parola del futuro, che la speranza, che la pace sono da costruire ogni giorno, ma soprattutto attraverso l'esempio. Se questo non viene dato nella quotidianità, il nostro esempio non viene dato, allora sì che facciamo perdere la speranza agli altri, ma viceversa è possibilissimo.
Quindi possiamo dire che festeggiare la dichiarazione non è né una clausola retorica né un'affermazione, un evento dovuto, è un impegno a molteplici livelli.
È bellissimo quello che ha detto ed è proprio così, festeggiare sì, ma festeggiare il giorno in cui noi ci mettiamo in gioco, oggi si festeggia, oggi, da oggi io mi metto in gioco, perché da solo la dichiarazione non basta, occorre l'impegno di tutti, quello di Fondazione Pangea è un esempio che potete venire a conoscere sul nostro sito che è pangeaonlus.org, ma è quello di ognuno di noi, festeggiamo la dichiarazione, festeggiamo noi stessi.
Grazie a Luca Lopresti, grazie al Presidente della Fondazione Pangea Onlus. E allora io ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, tutto lo staff tecnico e di regia. Comunque rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.